Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Martedì 3 febbraio 2026, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, speciale LGNet 3 Roma con i ragazzi e le ragazze del liceo Dante Alighieri Caravillani di Roma. Io sono Riccardo Cotumaccio, con me in cabina di regia ad darmi man forte c'è il buon dottor Flo. Ieri che chiacchierata sul tema musicale, il buon vecchio rock che non muore mai. Sono molto contento che oggi con me ho molti ospiti, molti studenti, ma non solo, perché prima di introdurveli voglio parlarvi di LGNet 3 Roma, che è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola, il liceo classico Dante Alighieri di Roma, che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Giulia ha 24 anni e dal mese di giugno 2025 è impiegata in qualità di operatrice di servizio civile nel progetto LGNet 3 e le do il buon pomeriggio. Ciao Giulia.
Ciao Riccardo e ciao a tutti. E io sono Giulia, svolgo il servizio civile con LGNet, quindi da giugno 2025.
Ed è la prima volta in radio, guardiamoci
ed
in faccia.
Ed è la prima volta in radio.
È la prima volta in radio. No, non è che si senta, però voglio dirlo a chi ci ascolta. Cioè, non è che qua siamo tutti bravi a far radio, c'è ancora chi deve vivere una prima volta. La tua prima volta
la
è qua
volta.
Con me. Ti ho battezzato io radiofonicamente, ti è toccato questo, mi onestamente. Ti toccheranno però anche le domande delle nostre ragazze. Abbiamo oggi Priscilla, Beatrice, Ginevra, Sofia e Dulcis in fondo il buon Giulio, con cui ho già dibattuto di politica interna ed estera poco fa in redazione. Chi abbiamo qua in diretta con noi invece?
Ginevra
e Beatrice.
Avete letto il foglio per dire il nome, perché esatto, non vi ricordavate effettivamente. Allora, ricordo intanto che Giulia è attualmente iscritta al terzo anno della Facoltà di Servizio Sociale e Sociologia dell'Università Roma 3. Anch'io ho fatto Roma 3, però non mi sono laureato, questo è un altro discorso. E proprio per via del suo percorso di studio ha deciso di candidarsi per il servizio civile con Arci Solidarietà, cooperativa che dalla sua nascita lavora per il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Giulia, te toccano le domande delle nostre ragazze, quindi prego.
Quando hai iniziato a lavorare nel progetto LGNet 3, quali idee o immagini sul tema della migrazione ti sei resa conto di dover rimettere in discussione per prima anche come studentessa di servizio sociale e sociologia?
Allora, sicuramente, soprattutto per via del mio percorso di studi, mi sono trovata a studiare, a frequentare delle lezioni con dei professori che erano ovviamente molto interessati al tema. Il tema della migrazione in particolare è un tema che io ho sempre sentito importante. E ricordo di questo esame che diedi un paio d'anni fa, che in realtà era sociologia dell'educazione, ma il professore aveva deciso di vertere l'argomento sulle migrazioni. E c'era la storia di queste donne nigeriane che praticamente si ritrovavano in Italia senza i giusti percorsi di integrazione. E nacque quindi questo progetto bellissimo nel nord Italia, in cui queste donne che avevano già vissuto in Italia per un po' di tempo, cercavano di accompagnare le donne appena arrivate, altre donne nigeriane, perché la comunità nigeriana, soprattutto le donne nella comunità nigeriana, tendono a vivere tra di loro, quindi scarseggia proprio il fattore integrazione con la comunità del luogo. E quindi nacque questo progetto stupendo di accompagnamento fatto dalle donne che già vivevano qui per le donne arrivate da poco, ed era proprio un percorso di accompagnamento verso l'integrazione con la comunità locale. Quindi si partiva dalla scuola di italiano e l'accompagnamento rispetto ai processi più burocratici, rispetto ai documenti, ai permessi di soggiorno. E una cosa di cui mi accorsi durante questo esame era che avevo sempre guardato al tema immigrazione in maniera astratta, perché poi invece quando si parla con le persone che hanno un background migratorio, e il background immigratorio è sempre difficile, pesante, e si rischia di rimanere legati a concetti che sono solo scritti su dei libri. E LGNet mi ha dato proprio l'opportunità invece di guardare in viso queste persone e rendermi conto che in realtà il concetto sul libro rende poco l'idea di quello che invece queste persone vivono.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Io ti volevo chiedere, nel racconto pubblico si parla spesso di numeri ed emergenze. Secondo te cosa cambia invece quando si parla e si entra in contatto diretto con le storie e le vite quotidiane delle persone migranti che incontrate nel progetto?
Allora, cosa importantissima, come vi dicevo prima, è abbandonare i concetti. Ovviamente parlo soprattutto per me, che appunto queste cose le studio, ma è importante abbandonare il concetto astratto della migrazione, cioè parlare esclusivamente di flusso, parlare di viaggi della speranza. È importante, secondo me, conoscerle queste persone, cercare di sapere più cose possibili della loro vita. E è importante, secondo me, anche una cosa fondamentale, non vittimizzare queste persone, perché queste persone, è vero, hanno delle storie importanti, delle storie di sofferenza estrema, ovviamente, però queste persone hanno anche bisogno di ricominciare qui, perché arrivando qui è chiaro che è difficile ricominciare, ma hanno bisogno di questo. Quindi quando si rivolgono poi agli operatori del sociale, qualunque operatore del sociale, dagli assistenti sociali, agli educatori, i mediatori, secondo me è importantissimo non cadere nella vittimizzazione della loro storia, e quindi di cercare di supportarli in ciò di cui loro hanno bisogno, che poi ovviamente si lega ad un sacco di proprio al processo integrativo, no?
Un'altra domanda: c'è uno stereotipo sulle persone migranti che incontri spesso nel dibattito pubblico e che il tuo lavoro quotidiano smentisce in modo particolarmente evidente?
Sì, diversi. E mi viene in mente che soprattutto con alcune politiche italiane come il decreto flussi vengono aperti diversi posti disponibili ogni 3 anni circa per far arrivare queste persone in maniera regolare, e i lavori che poi queste persone si ritrovano a fare sono sempre all'interno di settore della ristorazione, oppure molto spesso, no, vediamo al telegiornale di queste persone con background migratorio che si ritrovano a lavorare nei campi, no? E che raccolgono la frutta, la verdura che poi noi troviamo al supermercato. E queste persone però molto spesso nel loro paese hanno già compiuto dei percorsi di studi e arrivano qui invece con l'unica opportunità praticamente per arrivare qui in maniera regolare sono dei lavori che ovviamente sono sottovalutanti, sono lavori che denigrano comunque tutto il loro percorso di studi. Quindi passa un po' la retorica della persona migrante che invece non ha un'istruzione e quindi va a lavorare nei campi di pomodori a 3,50 euro all'ora, insomma. E invece non è così, perché mi sono trovata diverse volte in questi mesi a parlare con delle persone, con delle ragazze, una ragazza iraniana, ricordo, che ha studiato tantissimo, molto più di me, conosceva molto più lingue di me, eppure io avevo la possibilità, ho la possibilità di continuare il mio percorso di studi. Lei invece no, semplicemente perché io sono più fortunata di lei, perché lei è nata in un posto che questa cosa non gliel'ha permessa. Ed è tutto qui, è solo questione di fortuna, troppo.
Dal tuo punto di vista di operatrice di servizio civile, quali sono gli ostacoli più invisibili che le persone migranti affrontano nel loro percorso di integrazione e che invece raramente vengono raccontati?
Sicuramente gli ostacoli burocratici, perché banalmente in realtà anche per noi è difficile capire come richiedere una tessera sanitaria, una carta d'identità, soprattutto nel comune di Roma. E pensate invece arrivare qui, non conoscere una lingua e ritrovarsi all'interno di una questura a fare una richiesta di protezione, no, dallo Stato italiano, e poi non riuscire a capire più dove recarsi, in quale ufficio, con quale persona parlare per cercare di capire quali sono poi i passi successivi da compiere. E il progetto LGNet in realtà poi fa proprio questo, va incontro alle persone. Il progetto di LGNet si sostanzia in 4 unità mobili, sono 4 camper che girano per la città, quindi vanno proprio incontro alle persone. C'è la facilitazione del non dover recarsi in un ufficio, ovviamente poi con la mediazione, quindi riuscire a comprendere ciò che viene detto a queste persone qui. E quindi sicuramente gli ostacoli burocratici.
Sì. Sì.
Il progetto LGNet 3 lavora molto sull'integrazione sociosanitaria. Perché è importante parlare di diritti, salute e accesso ai servizi quando si parla di immigrazione invece di fermarsi a una narrazione emergenziale?
Allora, io non sono d'accordo con la narrazione emergenziale, perché cioè non è che non sono d'accordo con voi, non sono d'accordo con il fatto che si cerchi di risolvere i problemi e di considerare i problemi come un'emergenza, perché le migrazioni non sono un'emergenza, non sono una cosa che è iniziata l'altro ieri. E continuare a trattare le migrazioni come un'emergenza vuol dire non occuparsi realmente, sostanzialmente, del problema. Quindi l'accesso ai diritti, l'accesso al sistema sanitario, l'accesso al sistema scolastico sono diritti che poi anche costituzionalmente vengono garantiti, e tutti quanti questi diritti poi in realtà riguardano il complesso della dignità della persona, della dignità dell'essere umano. Una persona che arriva qui con un background migratorio importante e non riesce a capire come accedere alle cure del sistema sanitario, o come iscrivere i propri figli a scuola, o come riuscire a prendere la licenza media, è una persona alla quale non viene restituita la dignità del suo viaggio, non viene restituita la dignità della sua esperienza. Quindi per questo è importante riuscire ad aiutare queste persone in questo senso.
E infine ti volevamo chiedere, sappiamo che raccontare storie come fa questo podcast può davvero aiutare a superare gli stereotipi, però secondo te cosa può imparare chi ascolta, soprattutto i più giovani, dal contatto con queste esperienze?
Allora, io sono convinta che toccare con mano queste storie, conoscere queste persone, possa aiutare tantissimo, non solo i giovani, ma spero soprattutto i giovani, a non guardare alle persone migranti come con la narrazione che viene passata dalle televisioni e dai social media. Perché quando poi si ascoltano certe storie, quando ci si rende davvero conto che le storie di migrazione sono storie di abbandono della propria terra, della propria famiglia, dei propri affetti, della propria vita, e non si leggono solo sui libri queste cose, non si ascoltano solo magari sui social, ci si rende conto che queste sono persone che si devono ascoltare. E, per esempio, poco tempo fa ho seguito un signore, lui è di origine bengalese, ha 63 anni, e questa persona è caduta nel giro dell'irregolarità diversi anni fa, perché è difficile rimanere regolari, e quindi è stato accolto all'interno di una struttura che poi invece ha chiuso, e quindi si è trovato a dormire per strada. Questa è una persona particolarmente vulnerabile dal punto di vista sanitario, e questa è una persona che ha rischiato di morire in strada perché il posto non c'era e nonostante comunque il lavoro che noi abbiamo fatto per cercargli un'altra sistemazione. Ma poi pensate che a un certo punto eravamo riusciti, in collaborazione anche con altri istituti, insomma, a trovargli un posto, due posti li avevamo trovato. E lui invece ha rifiutato. Ha rifiutato perché questa persona vive da 10 anni nel territorio di Roma Est e non voleva lasciare quel posto lì. Quindi è come, cioè, io mi sono sentita di paragonare la situazione a un anziano che non ha voglia di lasciare la propria abitazione, la propria casa. E questo ti insegna che bisogna rispettare anche la volontà poi di queste persone qui, che è assurdo, no? Cioè, mi sembra assurdo preferire dormire per strada piuttosto che un posto letto in un qualunque luogo. Però queste storie, insomma, insegnano a lasciare gli stereotipi e i pregiudizi rispetto a queste tematiche.
Grazie mille.
Grazie Giulia di esserti confessata ai nostri microfoni. Andiamo con il nostro primo break musicale. Questo è Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo sogna.
Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.
Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna, fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu.
Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire.
Sogna, ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passerà le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna, ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più.
Sogna, ragazzo, sogna.
Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia, in fondo c'ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa e poi chi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita. Ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco. E se mi guardo attorno penso che son fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch. Bentornati in diretta sulla giusta frequenza dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma, con voi Riccardo Cotumaccio fino alle 16, Dottor Flo in cabina di regia. Com'è, chi abbiamo in diretta qua?
Giulio.
Sofia.
Giulio e Sofia, come va?
Tutto bene, grazie.
Ah, bene, dai.
Giulio, hai questa acconciatura alla Beatles prima maniera, eh? Tu sai chi erano i Beatles?
Sì, li ho sentiti.
Li hai sentiti? Che dolore, Flo, vabbè, quantomeno li ha sentiti, effettivamente. Ah, benvenuti. Io con voi tratterò un tema, devo dire, molto delicato, che riguarda attualmente l'atleta più importante d'Italia nel mondo. Parliamo di Jannik Sinner. In questo caso è legato al tema del doping, un fenomeno molto diffuso, purtroppo, in diversi ambiti sportivi, e rappresenta una di quelle preoccupazioni perché ovviamente va a sporcare il tema etico di una competizione. Per doping si intende l'uso di sostanze o metodi proibiti che possono migliorare artificialmente la prestazione dell'atleta. Esistono organismi internazionali come la World Anti-Doping Agency, la WADA, creati per controllare sistematicamente atleti di tutto il mondo e tutelare l'integrità degli sport, e ci sono, ragazzi, rigidi programmi di controllo antidoping, è vero?
Beh sì, ci sono rigidi programmi di controllo antidoping che seguono alcune fasi principali. Allora, innanzitutto viene selezionato un atleta, e la selezione può avvenire a sorpresa, quindi fuori gara, o dopo una competizione, quindi in gara. Si raccolgono i campioni di urina oppure sangue sotto controllo di personale autorizzato, e i campioni sono sigillati in contenitori e inviati ai laboratori, dove si cercano delle sostanze proibite o livelli anomali di ormoni o altri indicatori. Se il campione A è positivo, l'atleta può richiedere l'analisi del campione B. Se anche quello è positivo, scattano squalifiche o sanzioni. Una delle vicende più dibattute degli ultimi anni è quella che ha coinvolta, come abbiamo detto, il tennista italiano Jannik Sinner, numero uno del mondo del 2024-2025. Durante il torneo di Indian Wells negli Stati Uniti, Sinner risultò positivo a due test antidoping consecutivi per uso di una sostanza proibita chiamata Clostebol. Il Clostebol è una sostanza simile al testosterone, quindi è un ormone che fa crescere i muscoli. Viene usato in alcune creme per far guarire meglio le ferite, ma è vietato nello sport perché può dare un vantaggio fisico, ma anche se usato in piccole quantità. Chi fa sport e l'assume, anche senza volerlo, rischia di risultare positivo al doping. La particolarità di questo caso è stata che le tracce di Clostebol erano estremamente basse nell'ordine di picogrammi, ma comunque sufficientemente sufficienti a risultare positive nei test di routine.
Ma come mai il test è risultato positivo? Secondo l'indagine condotta dall'Independent Tribunal, che, come si può notare dal nome, è un organismo indipendente, la presenza del Clostebol nel corpo di Sinner non era dovuta a un uso deliberato della sostanza da parte dell'atleta, bensì a una contaminazione accidentale. Il fisioterapista di Sinner, per curare un taglio sulla propria mano, aveva usato un prodotto da banco contenente Clostebol e poi massaggiato Sinner senza guanti. Così, piccole quantità del composto passarono alla pelle dell'atleta. L'indagine ha concluso che non c'è stato fault or negligence, cioè responsabilità o negligenza significativa da parte di Sinner. Quindi inizialmente non è stata inflitta alcuna sanzione, il tennista è stato riammesso in competizione. Nonostante l'assoluzione da parte del Tribunale Sportivo Indipendente, la World Anti-Doping Agency sosteneva che fosse importante riaffermare il principio di strict liability, secondo cui un atleta è responsabile di tutto ciò che entra nel suo corpo, indipendentemente dalla volontarietà. Dopo negoziati tra le parti è stato raggiunto un accordo di risoluzione del caso con la WADA. Sinner ha accettato una sospensione di 3 mesi dalle competizioni come misura di responsabilità oggettiva per un episodio che coinvolgeva i membri del suo team. Questo accordo, che ha posto fine alla questione senza ulteriore processo, la sanzione è stata applicata dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, periodo in cui Sinner non poteva partecipare alle gare ufficiali.
Ovviamente la vicenda ha scatenato discussioni intense nel mondo del tennis e dello sport in generale. Una delle critiche più diffuse riguarda come è stata gestita la vicenda dal punto di vista legale e mediatico. Alcuni commentatori sportivi, infatti, e altri atleti hanno detto che la sentenza di assoluzione, che sarebbe senza colpa o negligenza, dell'ITIA, è sembrata molto favorevole, soprattutto considerando che Sinner è uno dei migliori giocatori del mondo. Secondo queste voci, casi simili sarebbero trattati più severamente per atleti meno famosi. Alcuni fan e commentatori sui social hanno lamentato una mancanza di trasparenza nei dettagli della procedura, perché molte fasi non sono state rese pubbliche. Il dibattito tecnico ruota attorno al principio anti-doping del cosiddetto strict liability. Strict liability vuol dire che l'atleta è responsabile di tutto ciò che entra nel suo corpo, indipendentemente dall'intenzione. Alcuni esperti sostengono che, in base a questo principio, un atleta dovrebbe essere sanzionato anche senza voler doparsi, se la sostanza proibita è presente. Tuttavia, nel caso di Sinner, il tribunale ha ritenuto che la presenza minima di Clostebol fosse dovuta a contaminazione accidentale dal fisioterapista e quindi che non ci fosse colpa o negligenza da parte sua. Questa interpretazione tecnica ha aperto dibattiti su quanto il sistema antidoping debba essere rigido o umano. Diversi tennisti e commentatori hanno espresso giudizi contrastanti, ad esempio Novak Djokovic ha dichiarato pubblicamente che il caso lo seguirà come una nuvola e ha criticato la gestione percepita come poco chiara o incoerente rispetto ad altri casi. Alcuni giocatori, come Nick Kyrgios, hanno commentato ironicamente e con scetticismo, suggerendo che la vicenda abbia sollevato dubbi sulla correttezza delle regole e delle sanzioni. Altri invece hanno difeso Sinner o la decisione di accordarsi con la WADA su una sospensione breve, ovvero di 3 mesi, sostenendo che fosse una soluzione pragmatica considerando le circostanze.
Un altro nodo centrale del dibattito è stato l'accordo di risoluzione con la WADA, che ha portato Sinner ad accettare una sospensione di 3 mesi. Alcuni critici hanno sostenuto che una squalifica così breve possa creare un precedente in cui gli atleti di alto profilo sembrano ottenere trattamenti più leggeri rispetto ad altri. La WADA ha spiegato la decisione come un modo per riconoscere la spiegazione di contaminazione accidentale, ma al tempo stesso ribadire il principio di responsabilità dell'atleta per l'entourage. Inoltre, il caso ha riacceso una discussione più ampia sul sistema antidoping in generale. Alcuni commentatori affermano che normative come strict liability sono troppo rigide per casi accidentali di contaminazione e suggeriscono la necessità di soglie di tolleranza più chiare per certe sostanze. Altri sostengono che la lotta contro il doping debba restare severa per mantenere l'integrità delle competizioni, ma con maggiore chiarezza nei criteri di giudizio e nella comunicazione pubblica.
Sembra che facciate radio da una vita, ragazzi, riprendete il microfono in mano qua, una dizione impeccabile, ma chi vi fa a lezioni? Dai, voi già prendete lezioni da qualche parte, no? Dai Giulio, dimmi la verità.
Grazie,
mica mi risponde però. Mo il microfono bene però,
Non...
È tutto talento?
Sì, tutto talento.
Anche per te?
Beh, io ho mia sorella gemella che fa, anche lei fa la recitazione, quindi ogni tanto mi dice un po'.
Tira però... qualche dritta.
Sì, diciamo di sì.
Beh, mi piace, recita a che livelli? Che fa? Teatro, cinema?
Sì, teatro. principalmente musical.
Ah, quindi recitazione a tutto tondo, quindi balla, canta.
Esatto.
Beh, insomma, una bella carriera ha scelto, una bella carriera. Sì. Quando vuole venire qui in radio è il nostro ospite, non c'è nessun dubbio su questo. Break musicale, il secondo per noi, stavolta sono i Muse con Starlight. Alle 15.34 la giusta frequenza LGNet 3 qui in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma. Riccardo Cotomaccio con voi, dottor Flo in cabina di regia, e ritrovo qui, che abbiamo?
Beatrice
e
Priscilla.
Priscilla, un nome incredibile. Intanto Beatrice, che era l'amata di
Dante.
Vabbè, questa insomma era Priscilla era invece l'amata di Nessuno, nella letteratura nessuno che io sappia, quanto adesso farò una ricerca molto rapida, ma che io sappia di nessuno. Come va intanto Priscilla, esordio per te in radio?
Sì, è la prima volta.
Tu ti eri definita attesa pochi minuti fa,
sì,
lo sei tuttora?
Abbastanza.
Vabbè, sarà peggio riceve un'iniezione, non so, un'operazione. Dai, su, la radio alla fine è confronto, è dibattito, no?
Sì, dai, può andare peggio.
Può andare peggio. Con voi parliamo di moda, parliamo sì, di sì, fast fashion. Che vuol dire fast fashion? Già qualcuno lo sa qua?
Dai, Prisci.
Dai, Prisci.
Beh, possiamo dire che è la moda, la traduzione è proprio moda veloce.
E quindi?
Quindi...
sta leggendo il foglio, Priscilla. Cioè, che non la sto aiutando nel metterla a suo agio. Cos'è invece, Beatrice? Dai, dimmelo tu.
Moda veloce, quindi un qualcosa che. Cioè, un riciclo continuo di vestiti.
Un usa e getta,
esatto,
diciamo.
Un usa e getta.
Un usa e getta che non fa il bene del pianeta, questo
no,
dobbiamo
no,
dircela. Vi leggo proprio la definizione. È un modello di produzione e consumo. Potevi leggere, Priscilla, vabbè. È basato sulla rapidità, bassi costi e frequenti cambi di tendenza. Brand come Zara, H&M o Shine producono grandi quantità di abiti nuovi a prezzi molto bassi, spesso rinnovando le collezioni ogni poche settimane. Questa in realtà è stata definita da numerosi studi come altamente impattante sull'ambiente e sulle condizioni socio-economiche dei lavoratori. Perché?
Perché ovviamente l'impatto ambientale del fast fashion ha portato anche a emissioni di gas serra, consumo di acqua, rifiuti tessili e microplastiche. Quando parliamo di emissioni di gas serra, intendiamo che l'industria della moda è responsabile di una quota significativa delle emissioni globali di CO2, cioè anidride carbonica. Secondo le stime più recenti, l'intero settore contribuisce al 10% delle emissioni di gas serra a livello mondiale, molto più del trasporto aereo e marittimo messo insieme. Quando invece diciamo che ha portato anche cioè l'impatto ambientale del fast fashion ha portato anche al consumo d'acqua, intendiamo che la produzione tessile richiede enormi quantità di risorse idriche. Per esempio, per realizzare una sola maglietta di cotone possono servire circa 2700 litri d'acqua, ossia l'equivalente di ciò che un essere umano beve in circa 2 anni e mezzo. Il fast fashion ha portato anche a una produzione di rifiuti tessili e microplastiche. Il ritmo frenetico con cui produciamo e diffiamo abiti porta a una gigantesca quantità di rifiuti. Ogni anno si generano circa decine di milioni di tonnellate di tessuti destinati alle discariche, dove materiali sintetici come il poliestere impiegano centinaia di anni a degradarsi. In più le fibre sintetiche rilasciano microplastiche negli oceani ogni volta che vengono lavate, contribuendo perciò all'inquinamento di fiumi e di mari.
Allora, possiamo dire che oltre ai danni ambientali, il fast fashion coinvolge lavoratori in condizioni spesso problematiche. La produzione è concentrata infatti in paesi con normative deboli o poco applicate, favorendo quindi salari bassi e orari di lavoro molto intensi. Esempi tragici come il crollo del Rana Plaza in Bangladesh, dove persero la vita oltre 1100 persone, ricordano la vulnerabilità delle catene globali di produzione. Il modello del fast fashion ha effetti anche su settori come il mercato dell'usato. In Francia, ad esempio, la proliferazione di abiti economici e di scarsa qualità sta mettendo in crisi le associazioni di seconda mano, che quindi non riescono più a vendere o riciclare i capi donati. Inoltre, i fenomeni come l'obsolescenza psicologica spingono i consumatori a comprare continuamente nuovi capi, alimentando una cultura dell'usa e getta, di cui abbiamo parlato prima. Sappiamo anche che il fast fashion oggi ha portato diverse criticità nel mercato. Persino brand molto popolari vengono infatti oggi criticati per pratiche di greenwashing. Un esempio è proprio Shane, che è stata multata in Italia per affermazioni ambientali fuorvianti, perché alcune dichiarazioni sulla sostenibilità dei suoi prodotti non rispecchiavano la realtà delle produzioni. E in Francia si sta discutendo una legge per regolamentare l'ultra fast fashion, con sanzioni per aziende che non rispettano criteri ambientali, oltre al divieto di pubblicità per queste piattaforme.
Allora, una domanda che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà non lo è che cos'è la moda sostenibile? Di fronte a questi problemi nasce il concetto di moda sostenibile, anche chiamata slow fashion. Questo approccio punta a ridurre il consumo di risorse naturali, usare materiali più ecologici come cotone biologico o fibre riciclate, migliorare le condizioni di lavoro e garantire salari dignitosi e infine produrre capi di qualità e duraturi, evitando l'uso e getta. La moda sostenibile non è solo ecologia, è etica, sociale e culturale. Quali sono però alcune soluzioni e alternative concrete? Allora, la prima sono sicuramente le scelte di consumo responsabile. Scegliere meno è meglio, cioè capi di qualità usati, vintage o affittati anziché comprati. Un'altra soluzione invece può essere supportare marchi certificati o con trasparenza nella filiera produttiva. L'economia circolare è un'altra soluzione, ridurre gli sprechi con sistemi che riportino l'abito nel ciclo produttivo. Questo può significare riciclo avanzato di tessuti o upcycling, come fanno alcune ONG in Africa per trasformare scarti in nuovi prodotti. Infine, l'innovazione tecnologica. Startup stanno sviluppando soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per ottimizzare produzioni e ridurre rifiuti e strumenti avanzati per il riciclo intelligente dei tessuti che stanno emergendo.
Allora, possiamo poi dire che questo cambiamento non può venire soltanto dall'alto. Noi infatti come consumatori abbiamo un ruolo fondamentale. Ogni acquisto è un voto per il tipo di moda che vogliamo e ridurre gli acquisti impulsivi, informarsi sull'origine dei capi, riparare invece di buttare, sono tutte azioni che contano davvero. Vorrei finire dicendo che il fast fashion ha portato con sé vantaggi di accessibilità e varietà, ma ha anche generato enormi problemi ambientali, sociali ed economici. La moda sostenibile rappresenta non solo un'alternativa, ma una necessità urgente per garantire un futuro più equo e rispettoso del pianeta. Se vogliamo continuare ad amare la moda, dobbiamo anche imparare ad amarla in modo responsabile.
Questo è il riassunto di quello che le nostre ragazze hanno da dirci sul fast fashion. Voi eticamente ve ne fregate o state un po' attente sotto questo aspetto?
Allora,
sincere, non siamo in un tribunale etico qua.
Allora, io posso dire che dopo aver letto questo, diciamo dopo aver tirato fuori queste informazioni, sto iniziando un po' a notare come effettivamente il fast fashion possa portare a problemi sotto diversi punti di vista, però prima diciamo che non è che mi soffermavo molto su questo problema, ecco.
Sì, infatti lo stesso vale anche per me, io non mi sono mai soffermata su questo diciamo argomento, però adesso dopo che io e Scilla abbiamo avuto modo di studiarlo, abbiamo capito che bisogna, in un certo senso siamo in dovere di doverci soffermare.
Bene, mi piace, brave, anche con una riflessione sul futuro. Noi andiamo in break musicale, stavolta con un brano un po' più antico, voi non lo conoscete, Riccardo Cocciante, questo era già tutto previsto.
Previsto fin da quando tu ballando mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava agli amici raccontava delle cose che sai dire, delle cose che sai fare nei momenti dell'amore, mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo. Era già tutto previsto fino al punto che sapevo che oggi tu mi avresti detto quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci
ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare, che non ti basta solo dare, ma vorresti anche avere nell'amore. Ma quale amore? Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi e il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prevedere solo che però adesso io vorrei morire.
State ascoltando la giusta frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore. Is it love and other stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been trying.
Robbie Williams Supreme in diretta sulla giusta frequenza alle ore 15 qui dagli studi di Via Nazionale 5. Ritrovo Giulio.
Ciao.
E
Ginevra.
Ginevra, soltanto nomi altolocati qua, eh. Si vede che fate il Dante, giusto?
Sì.
Che fanno i vostri genitori? Questa è la mia vecchissima rubrica che rispolvero oggi. Flo, te la ricordi? La rubrica del che fanno i vostri genitori?
I miei avvocati.
Avvocati, lo sapevo.
E mia madre lavora in Eurovision.
Sì.
E invece mio padre è dirigente di una società.
Bellissimo, Eurovision, quindi scusami, quell'Eurovision?
Con il Papa.
Con il Papa. Ma già ieri c'era una figlia di un dipendente del Vaticano. Attenzione, perché qua la Santa Sede si sta insidiando da Zainet qua. No?
No, no, è un'altra cosa.
Lavora con il Papa però, con Prevost.
Sì, manda in revisione le scene del... cioè, quello che fa il Papa.
Cioè, proprio le uscite pubbliche del Papa.
Esatto,
bellissimo,
sì.
Insomma, tu per tu con Prevost. Giulio, vorresti essere Papa un domani?
No.
No, dici...
sta bene così.
Dunque, si parla di autotune. Certamente Robbie Williams non ne faceva uso. Pro o contro? Mi piace a livello di gusti musicali l'autotune.
Sì, io ascolto molti cantanti che lo utilizzano.
Che fenomeno è, ragazzi? Me lo spiegate?
Sì, l'autotune, allora, in termini semplici è un software che corregge automaticamente l'intonazione della voce e ne modifica principalmente la frequenza. Se un cantante mette una nota stonata, l'autotune interviene riportandola alla nota corretta prevista dalla melodia. Un esempio classico di questo è la a 440 Hz. Se la voce non è perfettamente intonata, quando viene eseguita questa nota, l'autotune la sistema. Questa operazione avviene in pochissimi millesimi di secondo, tanto da risultare impercettibile all'ascolto, quando l'effetto è utilizzato con moderazione, ovviamente. L'autotune però non è uno strumento tutto uguale. Esistono tre principali tipi di autotune che vengono utilizzati in modo diverso a seconda del contesto e del risultato che si vuole ottenere.
Il primo è l'autotune dal vivo, quello che agisce in tempo reale durante concerti, festival ed esibizioni televisive. In questo caso la voce entra nel microfono, viene elaborata dal software e restituita immediatamente alle casse già corretta. È molto rapido ed efficace, ma meno preciso rispetto alle correzioni fatte in studio. E proprio per questo, se spinto troppo o se si verificano problemi tecnici, può risultare evidente all'ascolto, come è successo in alcuni casi diventati virali sui social. Il secondo tipo invece è l'autotune automatico in studio, viene applicato alle tracce vocali registrate e funziona impostando una tonalità o una scala di riferimento. Il software corregge in automatico tutte le note che escono da quell'intervallo. È molto utilizzato nella musica trap perché, regolando parametri come la velocità di correzione, permette di ottenere il famoso effetto robotico ed elettronico che caratterizza questo genere. Il terzo invece è l'autotune manuale o grafico, spesso definito pitch correction. È il metodo più preciso e invisibile. Il produttore interviene nota per nota, correggendo solo dove serve. Questo tipo di autotune è diffusissimo nella musica pop e viene usato anche su voci già intonate, semplicemente per renderle più pulite e perfette, senza alternarne il timbro naturale.
La differenza tra un uso naturale e un evidente dell'autotune dipende soprattutto da quanto velocemente il software fa passare la voce da una nota all'altra. Se il passaggio è brusco, il risultato sarà artificiale. Se è graduale, la voce manterrà un suono naturale. Quando l'autotune è molto marcato, la voce sembra muoversi a scatti, perde i passaggi morbidi tipici del canto e assume un timbro metallico ed elettronico.
In Italia l'autotune è molto diffuso, soprattutto tra gli artisti della scena trap e urban, nomi come Sfera Ebbasta, Blanco, Madame, Lazza, Roseville, Tedua, Giolieri e anche Achille Lauro ne fanno largo uso, anche in contesti importanti come il Festival di Sanremo. Proprio Sanremo è spesso al centro delle polemiche, per alcuni rappresenta la tradizione del bel canto, per altri è una vetrina della musica contemporanea. In ogni caso il regolamento consente l'utilizzo dell'autotune sia nei brani in gara sia nelle cover. A livello internazionale l'autotune ha una storia ancora più lunga. La prima artista ad utilizzarlo in modo evidente è stata Cher nel 1998 con il brano Believe, diventato un successo mondiale anche grazie al celebre ritornello dalla voce robotica. Da quel momento l'effetto si è diffuso rapidamente, soprattutto nella scena hip hop e rap statunitense, diventando un tratto distintivo per artisti come Kanye West, Travis Scott, Drake e Lil Wayne.
Una delle curiosità sicuramente più interessanti riguarda l'origine dell'autotune. Il software nasce infatti da studi legati alla ricerca del petrolio. Il suo inventore, Andy Hildebrand, era un ingegnere specializzato nell'analisi delle onde sismiche e solo in seguito ebbe l'intuizione di applicare lo stesso principio alla voce umana per correggere l'intonazione. Oggi l'autotune non è più soltanto uno strumento per aggiustare le stonature, è diventato un mezzo espressivo vero e proprio, usato per sperimentare, creare nuovi suoni e rendere una voce immediatamente riconoscibile. Che piaccia o meno, rappresenta uno dei simboli della musica contemporanea e del modo in cui oggi la voce è parte di una performance più ampia, fatta di suono, stile e identità.
sfociato nella scena le bombe di Truman. Paste grigie dalla bocca mi esce la schiuma. Non toccare la padella sta mezza cottura.
E se vi cito l'autotune, quale artista vi viene in mente una canzone celebre anche per l'uso dell'autotune?
Sicuramente tra quelli che lo utilizzano di più Sfera Ebbasta. In realtà in tutte le sue canzoni lo utilizza molto, anche Capo Plaza sicuramente. Comunque nella scena italiana è molto utilizzato. Una canzone con molto autotune di Sfera Ebbasta, magari Tran Tran, per esempio.
Tran Tran, noi ce l'ascoltiamo in chiusura e poi per i saluti, a tra poco.
È sempre il solito tran tran, yeah.
La S, la F, la I, la R, la A. Non far finta di niente, sentito parlare nella tua città, ey. Non mi frega di niente, non c'entro col rap, no. Con quello e con l'altro, no scusa, non hablo tu lingua. Ma sicuro piace a tua figlia, sicuro da un po' che sei in fissa col trap. Con l'ane ghiacciate c'ho il cuore a metà, già la metà. Non puoi parlare dei miei contenuti, fra non è l'età. Che barba, che noia, che cantilena. Lo so, ti hanno detto non canto bene, però t'ho già detto non me ne frega. Trovati il lavoro di una mano in casa piuttosto che chiedere i soldi a tua mamma. No, tu non l'hai mai visto il tuo frigo vuoto. Per questo non pensi a riempirti la pancia di brutti pensieri. Riempivo la stanza, poi con gli sforzi di una vita intera giro l'Italia riempiendo i locali mentre questi a casa parlano di Sfera. Non ho mai chiesto niente a nessuno, mai nessuno, no lo giuro, mai nessuno. Dentro questo grosso, invece sei sopra un tapirulan, corri sul posto, quindi corri, 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 corri.
Un esempio corri, tradizionale mi verrebbe da dire di autotune, l'ottimo dottor Flo mi ricordava invece il nostro autotune, quello degli FS65 di qualche anno fa, una band che ha scritto la storia della dance internazionale da italiani, quindi ve la consiglio per darvi un'idea. Sono quelle di Blue Dabadi Dabada, penso che l'abbiate sentita ogni tanto,
sì,
no?
Sì, sì.
Io ormai mi ritrovo a parlare, come sai, quei vecchi zii a Natale che vengono e dicono all'epoca mia cessavano gli FS65. Vabbè, comunque no, devo dire che quantomeno la musica resta sempre viva anche tramite cover, reinterpretazioni. Ci sono DJ che prendono molto spunto anche da quel sound là. Bene, siamo giunti alla fine, le 15.58, oggi non ho nulla da dirvi ragazzi, un parterre di roi, un gruppo di ragazzi e di ragazze, soprattutto del Dante, che si sono comportate benissimo, quindi il vostro nome e un saluto finale. Giulio, fai il gentleman e prima le altre. Non ha fatto gentleman. Devi porgere il microfono alle donzelle prima, Giulio. Vai, dai.
Ciao.
Ciao, niente, era meglio parlare di te, evidentemente. Vai Giulio.
Va bene, e io sono Giulio, grazie mille per questa opportunità. Ciao.
Bene, molto istituzionale, devo dire, Giulio, fino alla fine.
Sono Beatrice, vi saluto e ascoltate sempre Radio Zainet.
Sono Sofia, ciao a tutti e grazie dell'opportunità.
Ciao, sono Priscilla, vi saluto e vi ringrazio.
Forza Roma?
No.
Come no?
Forza Roma.
No, comunque il motto è Forza Roma e abbassa la Lazio dopo. Io Juventino, Giulio, mannaggia, ci dovevi avere un difetto, guarda, ma dovevo scoprirlo alla fine il difetto di Giulio. A domani, ciao, pure Flo Juventino, eh. A domani, ciao.